Sono nato a Faenza e sono un romagnolo doc. La tavola per me è sempre stata un luogo in cui gustare i sapori della buona cucina. È proprio dal piacere della tavola e dall'importanza che la nutrizione ha per me che nasce la passione per il mio lavoro. Un amore che mi ha portato a ideare il mio metodo per un'alimentazione facile, applicabile e per sempre. Io sono Yader Fabbri e questo è A Tavola con Yader. Inviterò ospiti speciali per parlare di benessere psicofisico, di longevità, di strategie di body hacking, di cambiamento delle proprie abitudini e del piacere di concedersi l'amato jolly. Il mio è la piadina. Oggi a tavola con Yader c'è Antonio Paoli, professore ordinario di scienze dell'esercizio fisico e dello sport, nonché uno scienziato di fama internazionale.
Esageriamo.
No, io voglio esagerare perché è così. Io ti conosco da tanti anni e mi permetto di darti del tu.
Assolutamente.
Quindi questo me lo concedi.
Sì, sì, sì.
Ascolta Antonio, allora intanto ti ringrazio per essere qui a tavola con Yader. Come vedi qui da mangiare non ce n'è, quindi dobbiamo però parlare noi di cibo e di nutrizione. Vorrei che un po' però ci raccontassi che cosa fai tu nella tua attività quotidiana presso l'università.
Beh, io mi occupo di ricerca ovviamente e il mio campo di ricerca fondamentalmente nutrizione ed esercizio, ma diciamo che insomma, la maggior parte della mia produzione scientifica è sulla dieta chetogenica, cioè quello che ho fatto negli ultimi anni e ultimamente negli ultimi 4-5 anni anche digiuno intermittente.
Due argomenti estremamente interessanti che vorrei poi approfondire e spiegare. Ma prima di arrivare a questo, una domanda che io faccio sempre a tutti i miei ospiti di tavola con Yader è: qual è il tuo jolly preferito? Il jolly per me è tutti quei carboidrati ad alto carico glicemico che ci piace mangiare, diciamo, nel momento del convivio. Quindi intanto da scienziato mi interessa sapere cosa mangi anche.
Non è una bella domanda, nel senso che mangio in realtà in maniera molto disordinata. La mia fortuna è che non sono goloso, quindi non mangio tanto, ecco. Però non sono molto disciplinato nell'alimentazione. E il jolly, come dici tu, la cosa a cui non riesco a dire di no, sono le patate in tutte le loro forme e declinazioni.
E con tutte le salse?
No, diciamo le patate in generale.
Patata classica.
Sì, sì, sì.
Beh, le patate sono un carboidrato ad alto carico glicemico che però comunque ti concedi, ti gestisci, quindi un minimo di disciplina comunque
sì,
la doti.
Beh, il dramma è quando per esempio vado in Inghilterra con fish and chips, che è un disastro.
Che però un po' di proteina c'è, quindi sì, 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 andiamo un po' meglio.
Sì, sì, la proteina, se c'è il pesce, quindi va bene. Insomma.
Bene. Hai parlato di dieta chetogenica e spieghiamo alle persone che cos'è la dieta chetogenica.
La dieta chetogenica è una dieta in cui la quantità di carboidrati che vengono introdotti è inferiore a 30 grammi. Gli autori non sono concordi, la scienza non è monolitica, no? Ma diciamo intorno ai 30 grammi al giorno, che è una quota veramente risibile di carboidrati. E ovviamente questi 30 grammi di carboidrati per stare in chetosi, che è la condizione metabolica della dieta chetogenica, non deve essere introdotti tutti insieme e soprattutto non devi mangiarti appunto le patate fritte, perché altrimenti esci da questa condizione
che è la chetosi. Quindi un'alimentazione che ha un bassissimo tenore di carboidrati, quindi a seconda degli autori come hai detto tu, però intorno ai 30 grammi in giù sicuramente entri in questo stato metabolico particolare.
E l'altra cosa importante da fare chiarezza, perché quando ho iniziato a occuparmi di dieta chetogenica, ormai saranno più di 15 anni fa, 20 anni fa, venivo solitamente lapidato ai congressi più o meno perché si riteneva che fosse pericolosa, fosse dannosa, eccetera. E si confondeva la dieta chetogenica con la dieta iperproteica. In realtà la dieta chetogenica corretta non è iperproteica, cioè non è una dieta con una quantità enorme di proteine. Quello che si alza nella dieta chetogenica in realtà sono i grassi.
La quota dei grassi.
Sì, certo.
Ti confermo che ancora ad oggi purtroppo molti medici, lo so tramite i clienti che vengono in ambulatorio da me dall'altra parte della scrivania, dicono, ma però io utilizzo molto la dieta chetogenica, come tu ben sai, anche spesso ti disturbo per alcuni consigli, però mi dicono, ma il mio medico non vuole che la faccia perché è iperproteica. Oppure l'altro tema è la paura della chetocitosi diabetica, che è quello stato metabolico che però...
Sì, è con una condizione... No, sai, tu mi stuzzichi. È uno stato completamente diverso. Cioè, il problema ormai non dovrebbe più esserci, ma che ho affrontato io 20 anni fa quando ho cominciato a pubblicare i primi lavori sulla dieta chetogenica, era proprio che nei libri di testo durante il corso di laurea in medicina l'unico momento in cui si parla di chetosi era nella chetocidosi diabetica, in cui una condizione metabolica completamente diversa, che non c'è l'insulina, i corpi chetonici salgono tantissimo, si va in acidosi. In realtà, e questo io lo ripeto ormai da anni e molti si sono appropriati di questa mia frase, che in realtà non è mia, è di Hans Krebs, un famoso biochimico, chi ha studiato la biochimica lo conosce molto bene, parlava di chetosi fisiologica, cioè il digiuno prolungato provoca la chetosi, la dieta chetogenica prova la chetosi, ma la chetosi fisiologica, che nulla ha a che vedere con la chetoacidosi. E poi, diciamola tutta, la dieta chetogenica è come un coltello, tu lo puoi utilizzare per affettare la carne o il pane e puoi usarlo per accoltellare qualcuno, cioè è come usi lo strumento, non è lo strumento in sé.
A volte alcune credenze popolari condizionano la tua classe medica, ma a volte anche la mia classe di biologi nutrizionisti. Devo dire che questo è preoccupante, perché io ricordo benissimo lo studio che tu hai citato e che tu hai fatto, e ho anche utilizzato i tuoi grafici della differenza tra una chetocitosi diabetica di un diabetico e la produzione di corpi chetonici normali che avvengono durante un protocollo di dieta chetogenica controllata da un professionista.
Ecco, magari i corpi chetonici, spieghiamo perché certo, magari per tutti. Allora, cosa succede quando noi riduciamo tanto i carboidrati oppure quando siamo in digiuno, no? Quindi il nostro corpo riduce le scorte energetiche, ecco che una condizione fondamentale del nostro organismo è di mantenere la glicemia, non serve spiegare cos'è la glicemia perché tu ne avrai parlato
milioni di volte,
costante, ma non solo, noi sappiamo che il cervello è un organo bellissimo, affascinante, anche particolare, perché a differenza di altri organi del nostro organismo è circondato da una barriera. Ecco, questa barriera impedisce in condizioni normali ai grassi di passare. Infatti il nostro cervello utilizza fondamentalmente il glucosio. Cosa succede in condizioni di emergenza? È il nostro organismo, che è estremamente intelligente, fa in modo che i grassi vengano spezzettati, sto semplificando, in molecole molto più piccole, che sono questi corpi chetonici, appunto prodotti dal fegato, essendo per le loro caratteristiche sia piccoli, sia avendo un trasporto a livello di questa barriera che circonda il cervello, vanno nel cervello e lì vengono utilizzati. Quindi è una sorta di trucco che viene utilizzato per fornire energia al cervello. Ecco, questi corpi chetonici che tu hai citato una volta erano considerati tossici, ma non è così, anzi hanno tutta una serie di azioni positive se li teniamo a un livello non troppo elevato.
Oggi la dieta chetogenica, e ti lancio l'assist, è utilizzata anche per la cura di patologie?
Io ho pubblicato nel 2013 un articolo che è molto citato, che spesso il grafico viene utilizzato, dove facciamo vedere che la dieta chetogenica poteva essere utile in molte, molte patologie, e sono passati mai 10 anni e il numero di patologie su cui dieta chetogenica può essere utilizzata sono moltiplicate. Faccio un esempio paradigmatico: coloro i quali dicono che dieta chetogenica e i corpi chetonici sono tossici, oppure che danneggiano il fegato, come sento dire, no? Sentiamo dire esattamente il contrario, cioè anzi si è visto che nel caso di fegato grasso, di steatosi epatica, anzi la dieta chetogenica fa ridurre in maniera molto veloce e rapidamente il livello di grassi nel fegato. E se pensiamo alla biochimica, ha una logica, cioè il fegato produce i corpi chetonici a partire dai grassi e quindi utilizza i propri grassi per produrre energia.
E in più ha anche un impatto, la dieta chetogenica, essendo una tecnica dietetica, è utilizzata anche per uno scopo di dimagrimento, quindi anche quello porterà un beneficio immediato e diretto.
Sul dimagrimento ci sono, ormai penso, migliaia di articoli che dimostrano che nel medio breve termine è assolutamente efficace, superiore ad altri tipi di approcci alimentari nell'immagrimento, nella riduzione dell'infiammazione, ad esempio, nella riduzione del danno da radicali liberi, nel miglioramento anche della condizione di diabete, ovviamente gestita con consapevolezza da un professionista, da un medico, un nutrizionista, insomma.
Quando si parla di chetosi, e tu ne hai parlato, come tecnica dietetica, in realtà si sta cercando di stimolare la produzione di chetoni, che abbiamo spiegato che cosa sono, ma soprattutto anche di fare in modo di riprodurre un meccanismo che noi conosciamo da milioni di anni, che è il digiuno. Perché anche col digiuno noi sappiamo che appunto possiamo ripercorrere alcune tappe che sono legate anche alla chetosi. La nostra società è sempre stata abituata a gestire la scarsità e i meccanismi evoluzionistici ci hanno portato a gestire questa cosa. Oggi invece il tema è che noi dobbiamo imparare a gestire una situazione, uno scenario totalmente diverso. Quando però c'era scarsità, il digiuno ci ha forgiato.
Sì, sì, noi ci siamo evoluti. Una volta si moriva di carenze, di scarsità, adesso si muore di abbondanza, no?
Di eccesso di cibo.
C'è questo paradosso. E sì, in effetti la capacità di accumulare in maniera efficiente grasso è stata una pressione selettiva, evolutiva per l'uomo. Cioè, immaginiamoci, centinaia di migliaia di anni fa. Trovavi il cibo, mangiavi, non c'era l'agricoltura,
non pesavi niente.
Pesavi niente, mangiavi quello che trovavi, calorie. E poi magari per 2-3 giorni non mangiavi più. Allora, in quelle condizioni, ma anche pensiamo alle condizioni delle guerre, eccetera, chi è in grado di accumulare grasso per andare incontro ai periodi di carestia sopravvive. Adesso noi invidiamo, no? L'amico, l'amica che mangia e non ingrassa mai, che invidiamo. Ecco, se fosse vissuto 20.000 anni fa, 15.000 anni fa, sarebbe morto. Dico, magra consolazione sempre da questo punto di vista, però è così. In realtà noi, siccome la nostra storia evolutiva è relativamente breve e diciamo l'abbondanza di cibo è un fenomeno recente, a partire dall'agricoltura, poi con la rivoluzione industriale, noi non ci siamo abituati a questa abbondanza di cibo e in effetti le cause di morte, le principali cause di morte negli Stati Uniti sono le malattie cardiovascolari, che sono legate agli stili di vita. Quindi il digiuno in realtà è un meccanismo fisiologico, ma non solo. Secondo un autore con cui ho appena pubblicato un articolo, Mark Matheson, che è uno dei massimi esperti mondiali, noi abbiamo bisogno di attività fisica, sfide intellettuali e periodi di digiuno per mantenere il nostro cervello sano. Ci viene a mancare l'attività fisica, ci viene a mancare il periodo di digiuno, ci è rimasta solo le sfide intellettuali. Infatti quello che facciamo noi è solamente il lavoro cerebrale. In realtà per il cervello sano c'è bisogno anche di movimento e periodi di digiuno.
Sulle sfide intellettuali mi collego al fatto che, e anche su questo ogni tanto ci confrontiamo in maniera piacevole, oggi però sul mondo del digital e dei social il tema, diciamo, il tema nutrizionale è molto dibattuto, ma soprattutto il problema è che tutti dicono tutto. Vai, liberati di qualsiasi cosa.
No, allora diciamo, c'è da fare un paio di considerazioni. Allora, la prima, come ho detto, che la scienza non è monolitica, cioè è quello che ad esempio è successo durante la pandemia, no? Quando la gente ha assistito in diretta dei dibattiti tra scienziati che non erano assolutamente d'accordo, anche perché era una situazione completamente nuova, no? Eccetera, ha fatto portato le persone a pensare: bene, allora la scienza non ci dà risposte. In realtà la scienza è fatta di dibattito, è fatta di confronto. Quando noi andiamo ai congressi scientifici ci prendiamo ammazzate, però con dei dati, con la consapevolezza di cosa vuol dire fare ricerca. Questo non vuol dire che chiunque può parlare, che se non ha le competenze non basta leggere gli articoli scientifici, bisogna sapere cosa vuol dire andare in laboratorio, cosa vuol dire fare ricerca, cosa vuol dire reclutare dei soggetti, insomma c'è tutto, e la scienza evolve per contrasti. L'altro fattore è che i social ormai hanno dato la voce a chiunque e non sempre chiunque ha le competenze per parlare, anche perché poi quello che paga sui social, però mi spiace dirlo, è il conflitto. Io faccio scienza non per acchiappare like, ma per portare avanti delle mie idee. Io ho un'ipotesi, certo, sperimentale. Quello che mi interessa è verificare se la mia ipotesi sia giusta o corretta. Poi se è sbagliata, giusta, corretta o sbagliata. Se è sbagliata ne prendo atto e vado avanti, cerco di capire dove è sbagliato. Questa è la scienza, non è io ho la ragione e tu hai torto.
Io invece, come tu sai, i social li uso molto e il problema è che indipendentemente ci sono, io la penso in una determinata maniera, per me è molto più importante la qualità, come ben sai, il controllo degli ormoni attraverso l'uso consapevole del piatto e soprattutto in questa epoca di abbondanza gestire una serie di strategie più che tecniche dietetiche, perché a quel punto se devo fare le tecniche dietetiche sono molto a favore della dieta chetogenica. Però nell'epoca appunto digital trovo che si sia persa proprio anche una etica e una deontologia della professione, perché indipendentemente dal pensiero che io posso avere, che è totalmente opposto rispetto a quello di far pesare le persone, pesare il cibo, contare le calorie, trovo che comunque rispetto queste persone o questi professionisti che portano avanti una cosa che è stata insegnata all'università e forse rimane anche la più semplice da certi punti di vista, perché per il resto affrontare il discorso ormonale serve anche proprio l'esperienza pratica e clinica. Però rispetto l'altro pensiero, poi sono per portare avanti la mia strada in quello che io credo e in quello che poi mi dà risultati. Se altre persone hanno risultati in maniera diversa, le rispetto. Invece oggi c'è proprio anche per acchiappare dei like in più, cercare appunto di denigrare un altro professionista che la pensa in maniera differente. Questo non porta a nessuna crescita scientifica da nessuna delle due parti.
C'è, è uscito qualche tempo fa su una rivista un articolo che era un po' così ironico, si chiamava il Kardashian Index. nella ricerca, come tu ben sai, ci sono tantissimi indici di qualità della ricerca. Gli scienziati vengono valutati anche in base alle pubblicazioni, alle citazioni, quindi c'è una serie di indici che poi hanno più o meno valore, ma insomma è un discorso molto più ampio. E questo articolo diceva se hai più like, io facevo un rapporto tra le citazioni dei propri articoli scientifici e i like sui social. Se hai più like che citazioni, questo lo chiamava il Kardashian Index, smette di stare sui social e vai in laboratorio. Questo è un po' il discorso.
Questo sì, da chi fa il tuo mestiere lo trovo assolutamente corretto.
Ma è giusto, sai, anche tu fai un altro lavoro rispetto,
certo,
al mio. Io
certo,
sono in laboratorio e è giusto anche divulgare. Il problema è sempre il farlo innanzitutto con delle basi scientifiche e non deformare la realtà come spesso vedo. E rispettare soprattutto gli altri, andare avanti per la propria,
certo,
strada, secondo me,
certo,
questo è il...
Infatti un obiettivo anche di A Tavola con gli Adel è trasferire concetti magari anche abbastanza complessi che voi ricercatori scienziati fate nelle vostre attività in università e in laboratorio rispetto a quello che magari le persone possono riuscire ad applicare nella propria pratica quotidiana, e quindi mi fa molto piacere, e tu sei il primo scienziato che viene qua a Tavola con gli Adel e mi fa molto piacere perché sei anche un caro amico. Una cosa che mi interessa sapere, mi ricordo una tua vecchia conferenza dove io ero presente in un convegno, iniziavi a parlare del digiuno. In questa conferenza che io ho ascoltato di te, mi ricordo che citavi anche appunto il Vangelo, quindi si trova in molte pratiche religiose e anche appunto nella Bibbia, tu citavi il Vangelo, mi sembra, di Matteo. Quindi come possiamo sfruttare il digiuno ad oggi, visto che oggi il digiuno ha preso tanti nomi,
Sai che ho pubblicato un libro recentemente sul digiuno intermittente con la mia collega Antonella Viola. E quello che citavi tu è Matteo 17, 14, 21, ma parla dell'epilettico guarito. Perché? Perché la dieta chetogenica, o digiuno modificato, è stata utilizzata nel 1920 come terapia per l'epilessia. Allora, facendo riferimento a questo, questo brano del Vangelo diceva: e questa razza di demoni non viene scacciata se non con la preghiera e il digiuno. E il digiuno, come abbiamo detto prima, provoca la chetosi se prolungata, sì, l'aumento dei corpi chetonici, e si è visto che la chetosi riduce la frequenza e durata delle crisi epilettiche. Ma a parte questo, se tu hai citato le religioni, in tutte le religioni del mondo è previsto il digiuno, e questo ci fa pensare che il digiuno sia una qualche forma di vantaggio anche evolutivo, no? E negli ultimi anni abbiamo scoperto che il digiuno protratto per almeno un po' di ore provoca una serie di effetti positivi sulla riduzione dell'infiammazione, la stimolazione delle connessioni a livello cerebrale, la produzione di una molecola che si chiama BDNF, che ha proprio un'azione sul cervello, sull'umore, sulla memoria. La fame aguzza l'ingegno. Qua troviamo anche una risposta. E quindi il digiuno c'è sempre stato. Diciamo che negli ultimi anni si è evoluta, gli studi sono aumentati su una forma di digiuno che è stato chiamato digiuno intermittente o digiuno periodico, che ci dice che in realtà noi possiamo avere un effetto positivo se prolunghiamo il digiuno notturno per ancora un po' di ore. Perché questo, gli studi che abbiamo fatto noi dimostrano che sono necessarie almeno 16 ore, 14-16 ore di digiuno per stimolare una serie di effetti positivi a livello organico. Poi, ovviamente, una volta che questo è stato sdoganato, la gente si è spossessata. Io vedo adesso, mi arrivano, frequentando i social, ma solamente quasi sempre come fruitore dei contenuti, mi arrivano il digiuno per il trentenne intermittente, per quello che ha 40, che ha 30, che ha 50, che
è diventata
non ha nessun senso. Però le basi scientifiche dell'efficacia del digiuno ci sono ben note, e partono anche da una cosa interessante, che noi sappiamo che l'America ha un grosso problema di obesità, di patologie cardiovascolari. Ecco, c'è una comunità che sono gli avventisti del settimo giorno, che hanno uno stile di vita completamente diverso, cioè loro fanno l'ultimo pasto alle 5, poi digiunano fino alla mattina dopo, si prendono un giorno a settimana per fare la passeggiata in mezzo ai boschi, cioè, e questi non sono sovrappeso, hanno un'incidenza di patologie cardiovascolari molto più bassa del resto degli Stati Uniti, e quindi questo fa pensare anche che, appunto, tra i meccanismi di questo stato di salute sia, al di là comunque dell'apporto calorico ridotto, anche questi periodi di digiuno.
Penso che nella vostra attività alcune tecnologie anche di laboratorio stiano aiutandovi a fare delle ricerche, a comprendere meglio alcuni meccanismi, quindi fino a trovare tutto il percorso che le molecole che noi mangiamo, o il cibo che poi diventa molecole che noi mangiamo, riuscire a ricostruire il percorso reale che questo fa, soprattutto quando si parla di sintesi proteica o altro. Anche l'utente finale o chi ci ascolta in realtà oggi ha dei device. L'altro giorno parlavamo io e te di una cosa, io mi misuro spesso e ho il sensore per la glicemia costante, eccetera. Quanto è importante mantenere la glicemia più stabile possibile per poi fare in modo che l'insulina sia più stabile possibile?
So che questo è un tema a te molto caro, e anche qua bisogna evitare le polarizzazioni, secondo me. Cioè, allora, lasciamo da parte l'insulina per un attimo, ma è proprio il glucosio, cioè è risaputo, l'ho scritto in un articolo che ti ho detto, appena pubblicato su una rivista anche importante, Trends in Endocrinology and Metabolism, dove discuto i meccanismi molecolari di digiuno e dieta chetogenica, come l'eccesso di glucosio, l'iperglicemia, conduca a tutta una serie di eventi negativi. Non parlo solo della glicazione delle proteine, quindi di un danno, diciamo, legato alle membrane delle cellule, ma anche ai fenomeni infiammatori. Sappiamo che il glucosio
è pro-infiammatorio.
Quindi è chiaro che il glucosio, da una parte, è fondamentale per la vita, per il nostro metabolismo, lo sappiamo. Però, ecco, uno stato di iperglicemia cronica o anche gli spike eccessivi di glicemia sicuramente non fanno bene al nostro organismo. Poi d'altra parte c'è l'insulina, che è un ormone fondamentale, è fondamentale per tutta una serie di meccanismi, compreso l'ingresso del glucosio nelle cellule, ma anche per la sintesi proteica, ad esempio. E anche qui, ovviamente, un eccesso di produzione di insulina ovviamente porta ad tutta una serie di problematiche. Quindi è l'equilibrio, no? Dicevamo, ma questo vale un po' per tutto, certo. No? Anche tornando alla dieta chetogenica va fatta anche questa conoscendo i pro e i contro, conoscendo come va fatta, quali sono gli alimenti da utilizzare, cosa tenere sotto controllo, chi non la può fare, perché non la possono fare tutti, e ci sono certo. delle controindicazioni assolute alla dieta chetogenica, così come ci sono delle controindicazioni al digiuno. Anche nel caso della glicemia, dell'insulinemia, che poi vanno di pari passo, è una questione anche qui di equilibrio, sì. di saper gestire, cioè il messaggio che vorrei che passasse è che il digiuno fa bene, sì, allora tutti fanno il digiuno, la chetogenica fa bene,
sta diventando una moda,
sì, ma c'è sempre questo approccio un po' da ultra, no? Gli schieramenti, i neri contro i rossi, i bianchi contro i neri, in realtà è l'equilibrio fondamentalmente, però l'equilibrio non fa audience evidentemente.
No, fa poco audience. Una cosa, allora io ho una community ristretta di appassionati e quando faccio a tavola con gli other chiedo che tipo di domande vogliono fare i miei ospiti. Una domanda che è stata fatta a te da Fabio Velluto è: che tipi di integratori bisogna utilizzare in chetogenica?
Allora, un problema della chetogenica fondamentalmente principale, tra l'altro questo lo sappiamo dagli Eskimo, poi vi spiego perché, è un'integrazione di sali minerali, perché ci può essere, siccome riduciamo, no? La frutta non la puoi mangiare, verdure, solamente alcuni tipi di verdure, insalata,
per il controllo del quantitativo,
esatto,
di carboidrati,
non puoi. Integrazione di sale è fondamentale, questo perché gli Eskimo quando fanno la dieta chetogenica la carne la mangiano cotta nell'acqua di mare, quindi con apporto di sodio importante, okay. E poi bevono il sangue degli animali con l'apporto quindi di sali minerali, potassio eccetera, proprio per anche qua pressione evolutiva, hanno capito i meccanismi. Tra l'altro, se posso raccontare un aneddoto interessante,
poi
c'è un fenomeno, si chiama quello di rabbit starvation o mal de caribou. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli Eskimo mangiano la carne degli animali grassi, non mangiano degli animali magri. Perché? Perché cosa succede? Quando se io mangio solamente proteine senza carboidrati e senza grassi, mi aumenta la spesa energetica e c'è una consunzione. I grassi in questo caso sono fondamentali per apportare energia e quindi i loro danno ai loro cani gli animali magri, ma si mangiano quelli grassi. E questo è stato dimostrato ancora all'inizio del Novecento, quando Larson, che era un esploratore, che ha dimostrato che era possibile vivere, una volta si pensava che non fosse possibile vivere senza carboidrati, invece lui è vissuto con gli Eskimo, ha dimostrato che era assolutamente possibile, è tornato insieme con uno scienziato Dubois, hanno fatto un esperimento, vediamo, a volte si pubblicava con tre soggetti e inizialmente però non utilizzavano i grassi, hanno dovuto fermare l'esperimento, reintrodurre i grassi perché si era visto che non era affrontabile questo
non
tipo
era
di
sostenibile
dieta.
Allora, abbiamo capito molte cose da te, abbiamo parlato di digiuno, abbiamo parlato di dieta chetogenica, abbiamo spiegato cosa sono i chetoni, abbiamo anche capito un pochettino che questi tipi di strategie possono essere molto interessanti per gestire oggi la problematica dell'abbondanza. E voglio sapere una cosa da te: cosa mangerai stasera?
Non ho idea. Ieri sera ho mangiato due uova all'occhio di bue. Basta.
Non avevi paura del colesterolo, vero?
No, sappiamo molto bene che il colesterolo alimentare influenza in piccolissima parte il colesterolo generale, e in realtà, e qua devo darti un assist, noi sappiamo che è l'introduzione di carboidrati che alzano l'insulina che aumentano il colesterolo, perché c'è un enzima che è uno scioglilingua, si chiama idrossimetilglutarilcoareduttasi, che viene stimolato dall'insulina e che fa produrre colesterolo. Quindi ormai molti studi hanno dimostrato che mangiare le uova 2-3-4 uova al giorno non aumenta assolutamente il colesterolo. Se posso dire una cosa però importante sulla chetogenica,
assolutamente,
E una cosa che va detta, però, chi fa la chetogenica è che esiste un periodo, i primi giorni, tu lo sai meglio di me, facendo attività clinica con i pazienti. Io, sai, faccio lavoro in laboratorio, quindi non ho più tanto contatto con i pazienti, ma quando facevo anch'io ambulatorio, ci sono i primi 3-4 giorni che ci possono essere
complicanti,
dei disturbi che sono fondamentalmente un po' di cefalea, un po' di mal di testa, no? Un po' di alitosi, un po' di stanchezza. Ecco perché in quel caso il nostro organismo sta passando da...
sta cambiando carburazione.
Bravissimo, sta cambiando carburante più che altro. E quindi ci mette un po', questo si chiama keto adaptation, questo fenomeno, che tra l'altro, qua è una cosa interessante, il primo a descrivere questo fenomeno fu un tenente della Marina americana, il tenente Sacqua, che era alla ricerca della famosa spedizione di Franklin. Non so se sento parlare, la Franklin Expedition, una spedizione fatta con due navi per cercare il passaggio a nord-ovest, e erano due navi, tra l'altro con un nome che portava anche sfiga, Erebus e Terror, cioè Tenebra e Terrore. Sono state ritrovate tra l'altro qualche anno fa, e praticamente lui partì per trovarle, doveva stare via poco, invece state via più di un anno, e nel suo diario scrive: quando all'inizio dovevamo abituarci a una dieta fatta solamente di carne, sembrava assolutamente inadeguata e c'era fatica a fare tutte le attività quotidiane, ma questo passò nel giro di, in realtà lui diceva di una settimana, un paio di settimane. Ma questo è interessante perché descrive proprio quello che succede quando passiamo un'alimentazione ricca di carboidrati e soprattutto anche di carboidrati semplici come adesso, a un'alimentazione invece come quella della dieta chetogenica.
Molto bene. Allora, questa sera, secondo me, è giusto che dopo la puntata a tavola con Iade, dove a tavola non c'è nulla, tu ti giochi il tuo jolly delle patate, ma mi raccomando, con un abbinamento proteico di una proteina. Mi raccomando.
Assolutamente.
Ti ringrazio, Antonio, davvero, di essere stato qua. È stato un piacere e un onore.
Grazie.
Grazie.